una veste che aveva anche un discreto valore a quel tempo, al punto tale che attirò l'attenzione di tutti i soldati lì nel luogo dell'esecuzione. E come era stato profetizzato nei salmi, questi soldati si spartirono la sua veste, tirarono a sorte, e la sorte cadde su uno di loro, e uno di loro si portò a casa questa veste straordinaria. Capitò che quando Gesù morì, dopo parecchie ore, stava quasi per tramontare. Secondo la tradizione ebraica, che era a quel tempo era la Pasqua, noi sappiamo, la tradizione e imponeva il fatto che non ci dovessero essere uomini appesi al legno o esecuzioni nell'entrata del sabato, il giorno santo per gli ebrei. E il centurione che comandava lì l'esecuzione comandò ai soldati di rompere le gambe a coloro che erano stati crocifissi, a Gesù e ai due ladroni così chiamati. Ruppero le gambe del primo ladrone, del secondo ladrone, ma quando arrivarono a Gesù, il soldato vide che Gesù ormai aveva dato la sua vita. E uno dei soldati disse: per accertarti di questo, per accertarti della sua morte, fora il suo costato con la lancia. E uno dei soldati prese una lancia e la conficcò nel costato di Gesù, e la Bibbia dice che dal suo costato uscì acqua e sangue. Ha un grande significato, ma non vogliamo entrare in questo. Ci fu un terzo soldato, e questo soldato era il centurione, in realtà colui che comandava tutta l'esecuzione, la persona più importante in realtà, colui che aveva l'autorità su tutti i soldati. La Bibbia dice che Gesù fu appeso alla croce per diverse ore. Ora, è stato provato scientificamente, anche da medici esperti, che la morte sulla croce era la morte più dolorosa, la morte più straziante. I chiodi non venivano in realtà messi nelle mani, i chiodi venivano messi qui, nei polsi, tra il radio e l'ulna, tra le due ossa dell'avambraccio, in modo tale che il peso del corpo non strappasse i muscoli e i tendini, e quindi incastravano letteralmente il chiodo qui, chiudendo con un pezzo di legno, mettevano delle corde attorno al braccio, e la stessa cosa facevano per i piedi. Non è l'immagine che noi conosciamo del crocifisso, in realtà i crocifissi venivano denudati completamente e venivano messi in una posizione dove riuscivano a stento a coprire la loro nudità, proprio perché quella esecuzione doveva rappresentare la vergogna assoluta del crocifisso. Ora, il centurione aveva fatto probabilmente centinaia o migliaia di esecuzioni, e Gesù era uno in mezzo agli altri. Ma una cosa era certa, solo una: che quella morte sulla croce non avrebbe mai permesso al crocifisso, cioè all'uomo inchiodato sulla croce, di gridare. Perché la morte sulla croce è una morte tecnicamente studiata per sfinire in realtà la persona che era inchiodata. Coloro che venivano appesi alla croce non morivano per i buchi o per i chiodi trafitti nella loro carne. Morivano perché letteralmente i loro polmoni collassavano e non riuscivano più a respirare. Morivano di asfissia, al freddo, probabilmente al tetano che passava ormai tutta la loro, che usavano chiodi abbastanza lunghi e molto arrugginiti proprio per infliggere più dolore e più sofferenza possibile. Oltre a tutto questo, pensate che Gesù ha ricevuto letteralmente un massacro dai romani. Il flagello di cui parlava Billy Graham era una frusta con tanti pezzi di cuoio, e alla fine di ogni pezzo di cuoio c'era un pezzo di metallo, una pietra, un pezzo di vetro. E quando questo flagello arrivava nella carne, si conficcava e strappava letteralmente la carne. Non è stata una passeggiata. Gesù è stato appeso sulla croce già letteralmente quasi totalmente dissanguato. E dolorante e sofferente, gridò sulla croce quel giorno: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Vorrei entrare in questo, ma sento nel mio cuore di parlarvi di questo centurione alla fine. Perché alla fine è scritto nella Bibbia, in tutti i Vangeli, che Gesù diede un grande grido. Ora, forse per noi non ha alcun valore, ma in realtà era impossibile che dopo più di 9 ore di crocifissione un uomo potesse gridare, perché non aveva né la forza né la possibilità di farlo. Ma Gesù all'ultimo minuto gridò e disse: è compiuto, è compiuto, è finito. E a gran voce, dice la Bibbia, disse: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. E la Bibbia dice che, gridato questo, spirò. Ora io voglio dirvi, voglio farvi una domanda. Non so quanti di voi hanno avuto l'opportunità di vedere qualcuno morire o spirare o esalare l'ultimo respiro. Io ne ho visti parecchi, ma posso garantirvi che non ho mai visto a nessuno comandare al proprio cuore di smettere di battere. Nessuno decide di morire. Nessuno decide che è arrivato il momento in quell'istante. La Bibbia dice che Gesù diede un grande grido e disse: Padre, nelle tue mani io rimetto il mio spirito. E detto questo, spirò. E il centurione che stava sotto la croce, dice la Bibbia, che dopo averlo sentito gridare e dire queste cose, disse: veramente costui era il figlio di Dio. Questo centurione aveva ucciso e comandato la morte di centinaia, forse migliaia di persone, ma non aveva mai visto nessuno che aveva comandato al proprio cuore di smettere di battere. Infatti, questa era una parola profetica che si è adempiuta in quel momento, quando Gesù disse: nessuno mi toglie la vita, sono io che la do. Io la do per l'umanità e io me la riprenderò. Nessuno me la toglie. I romani non avevano autorità di togliervi la vita. I farisei e i giudei non avevano autorità di togliervi la vita, solo uno aveva l'autorità ed era Gesù stesso. E lui disse: io depongo la mia vita per poi riprendermela. Gesù non è morto come un martire. In realtà Gesù non è stato ucciso, in realtà Gesù ha dato la sua vita. E questo rende ancora più straordinario il suo sacrificio per ognuno di noi, perché non è stato strappato alla vita. Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi e dopo 3 giorni se l'è ripresa. Ha sconfitto il diavolo per poter dare vita e vita in abbondanza ad ognuno di noi. Alleluia! Questa è la potenza della croce. Non è morto come un poveraccio, è morto come un re. Ha regnato fino alla fine, ha regnato sul suo cuore, ha regnato sulla sua vita. La Bibbia dice che il diavolo non aveva alcuna autorità su di lui. La morte non aveva autorità su di lui. Alleluia, perché dove non c'è il peccato, non c'è neanche l'autorità della morte. E Gesù non aveva peccato, il diavolo non aveva alcuna autorità nella sua vita. È lui che ha deciso di dare la sua vita, è lui che ha deciso di morire per te e per me. Amen. Facciamo la conclusione di questi tre soldati. Quella sera della morte di Gesù, uno dei tre se ne tornò a casa con una veste bellissima, non sua. E questo descrive tutti coloro che sono attaccati al materialismo. E anche in queste feste particolari che ci dovrebbero parlare sempre di più di Gesù, sono persone che non sono molto interessate né a Gesù né a quello che lui è venuto a fare, sono interessate molto al materialismo. Si consumeranno milioni di tonnellate di carne, di mangiare, di bere, saranno spesi milioni e milioni e milioni di euro per regali. Questo non cambierà assolutamente il cuore di una singola persona. Le persone vanno dietro ciò che brilla, ciò che appare, ciò che sembra più bello, ciò che sembra più buono, ma dopo le feste ognuno tornerà a casa sua e la loro vita non sarà cambiata, a meno che non possiamo dire che avranno un portafoglio un po' più leggero e una pancia un po' più gonfia, qualche chilo in più. Il soldato che ritornò a casa con la tunica di Gesù rappresenta tutti coloro che rigettano Cristo per avere una vita più comoda e più agiata. Il secondo soldato ritornò a casa e si coricò quella sera con una lancia insanguinata. Sono coloro che sfidano Dio, coloro che pensano che Dio non esiste e che addirittura possono dire: ho trafitto il Cristo, ho ucciso Dio, ho dimostrato a tutti che sono più forte di lui. E parla dell'orgoglio, parla dell'arroganza che c'è oggi, dove le persone pensano di poter fare a meno di Dio, di andare avanti confidando sulle proprie forze, sulle proprie ricchezze, sulle proprie amicizie, sui propri agganci politici, sulla propria arroganza, sulla ricchezza, sulla posizione sociale. Ma il terzo soldato quella sera ritornò a casa con un cuore nuovo. Decidi tu stasera se uscire da questa sala con una tunica, se uscire da questa sala con una lancia insanguinata, o uscire da questa sala dichiarando insieme a noi: veramente costui è il figlio di Dio. Amen. La storia della croce è una storia che tocca ognuno di noi. Ma voglio concludere dicendovi questo: quando gli fu data la croce, accanto a lui c'erano due ladroni. E la Bibbia dice in tutti i Vangeli che entrambi i ladroni, cominciarono a offenderlo, a schernirlo e a dargli addosso. Entrambi. Ma nel Vangelo di Luca, come ha scritto, come ha letto il pastore, arrivato a un certo punto uno dei due cambia idea improvvisamente. Non so se avevate mai pensato a questo. Nella strada del mondo attraverso il Golgota, questi due ladroni erano contro Gesù. Quando furono inchiodati erano contro Gesù, ma alla fine, arrivato a un certo punto, ci fu qualcosa che fece cambiare il cuore di uno dei due. E quando uno dei ladroni venì di nuovo verso Gesù dicendogli: hai salvato altri, salva te stesso e dimostra chi sei, l'altro ladrone dall'altro lato disse: non hai tu neppure timore di Dio? Noi siamo qui in questa condizione perché lo meritiamo, ma lui che male ha fatto? Si gira verso Gesù e gli dice: maestro, ricordati di me quando sarai venuto sotto il tuo regno. E Gesù lo guardò e gli disse: in verità io ti dico che oggi stesso tu sarai con me in paradiso. La domanda è: cosa fece cambiare idea a questo ladrone? Perché vedete, quando noi guardiamo alla croce, noi possiamo vedere soltanto una cosa, un segno strano. Il nostro segno senza Cristo è una linea piatta, è il meno. Ma se noi permettiamo a Gesù di entrare nel nostro cuore, la nostra vita si trasforma in un più. Senza Lui la nostra vita avrà il segno meno. In ogni giorno, in ogni istante, in ogni cosa che faremo, potrai avere tutti i soldi di questo mondo, tutte le tuniche di questo mondo, potrai avere tutta l'arroganza e la forza di questo mondo, potrai avere quante lance insanguinate hai, ma la tua vita sarà sempre un segno meno. Ma se dai la tua vita a Gesù, allora quel segno più che rappresenta la croce darà valore alla tua vita e darà un senso alla tua esistenza. Quel segno rappresenta l'amore incondizionato del Padre. Dice la Bibbia: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. E quando Gesù era lì appeso su quella croce, che poteva farla pagare a tutti quanti, che poteva vendicarsi e dire: ora vi faccio vedere io chi sono. Mentre lo stavano insultando ancora e ancora e ancora, lui gridò: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questa frase che cambiò il cuore di uno dei ladroni e lo portò ad una vita nuova. Amen. Dio non ci tratta come meritano i nostri peccati, non ci castiga in base alle nostre colpe. Sulla croce Lui ha perdonato i peccati di tutta l'umanità, non solo di chi si ravvede e di chi chiede perdono. Gesù ha perdonato i peccati di tutta l'umanità, passata, presente e futura. A cosa serve chiedere perdono? Non serve a ricevere il perdono, ma serve per realizzare il perdono nelle nostre vite. Perché ti garantisco che il suo amore nella tua vita è a prescindere da quello che uscirà dalla tua bocca stasera. Ma ciò che uscirà dalla tua bocca stasera non serve a lui, serve a te, serve a noi. Chiedere perdono non serve a Dio, serve ad ognuno di noi, perché ci mette in una posizione di umiltà dove riconosciamo il nostro estremo bisogno del suo perdono nella nostra vita. Amen. Quindi vogliamo alzarci in piedi questa sera. Ringraziamo Dio per questa meravigliosa opportunità, una sera che può sembrare uguale a tutte le altre, ed è bello che è il 23 dicembre, perché credo che tu ricorderai questo Natale per tutto il resto della tua vita. Per tutto il resto della tua vita sarà un ottimo ricordo per questa comunità, per questa opera nuova, ma sarà uno straordinario ricordo per tutti coloro che questa sera vorranno dare la loro vita a Gesù. Voglio chiedervi per favore di chiudere un attimo i vostri occhi in segno di rispetto, non verso Dio ma verso ognuno che è qui in questa sala. E mentre ogni occhio è chiuso, io voglio chiedervi stasera di fare un passo coraggioso. Tra qualche istante consegnerò il microfono nelle mani del pastore, però è il mio onore e il mio privilegio stasera, per quello che mi è stato dato, di chiedere stasera. C'è qualcuno che non ha mai dato la sua vita a Gesù e questa sera per la prima volta vuole dire: io ti dono la mia vita, io ti dono la mia vita, voglio che tu faccia di me una persona nuova, voglio che tu cambi la mia vita. Voglio che cambi quel segno meno in un segno più. Voglio che tu dai un senso alla mia esistenza. Il senso che ho cercato nei soldi che non ho trovato. Il senso che ho cercato nel potere, nella forza e non l'ho trovata. Finalmente stasera so che posso trovarla in te. Se c'è qualcuno, so che c'è qualcuno stasera che per la prima volta vuole dare la sua vita a Gesù, io voglio chiederti di alzare la tua mano verso il cielo. Alza la tua mano in alto se per la prima volta vuoi dare la tua vita al Signore, se non lo hai mai fatto, e noi questa sera pregheremo per te. Abbiamo desiderio di, naturalmente, di uscire da questo luogo con una copia del Vangelo di Giovanni. Sarà un nostro piacere dartela e consegnarla, regalartela, ma più di ogni altra cosa il nostro desiderio è poter pregare per te. Tieni alta la tua mano, per favore. Tutti coloro che vogliono dare la loro vita a Gesù, per la prima volta io ti chiedo di alzare la tua mano. Perché stasera vogliamo pregare per ognuno di voi. Non so se posso chiederti un'altra cosa. Tutti coloro che hanno alzato la mano, posso chiedervi di uscire dal vostro posto e venire qua davanti?
Gloria al nome di Gesù.
Tutti coloro che vogliono dare la loro vita a Gesù per la prima volta, per favore, venite qua davanti. Gesù.
Gloria al nome di Gesù.
Accomodatevi. Venite avanti. Questa sera è una serata meravigliosa, una serata di salvezza, una serata di cambiamento, una serata dove Dio deve fare qualcosa di straordinario.
Amen.
Alleluia. Noi stasera, io stasera voglio pregare per te. So che c'è qualcun altro. Non avere vergogna, non avere timore. Io credo che dovremmo vergognarci delle cose brutte che facevamo una volta, è vero o no? Dovremmo vergognarci delle cose sbagliate. Non dovremmo mai vergognarci di aver dato la nostra vita a Gesù. Questa non è debolezza, questa è la vera forza. Piegare le proprie ginocchia davanti al Cristo e dire: da questo giorno in poi la mia vita appartiene a te. Stiamo un attimo nella sua presenza. Vorrei cantare un canto e poi il pastore preghiamo, insieme al pastore pregheremo per lui.
Gloria a Gesù, alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù.
Voglio stare con te.
Amen.